It's a sunny day, yeah. It's a sunny day, yeah. It's a sunny day, yeah. All these clouds, they dissipating. No more walls left to debate. No more strength demonstrating. All your children living free.
18.07, ritornano le libere dirette su Radio Blackout. Siamo qui per questo speciale di Black In. E non sono qui da sola, ma sono qui con una compagna, un compagno dell'assemblea No CPR che oggi ci accompagneranno in questo punto speciale. E quindi vi lasciamo ancora qualche minuto di musica, rimanete connessi e connesse con noi, perché tra poco vi daremo una preview di questa puntata.
Every woman, child, and nation. One holy congregation. All type of variations. Patience. An obligation to devotion. An obligation to devotion. It's a sunny day. It's a sunny day, yeah. It's a sunny day, yeah. It's a sunny day, yeah. Tell them it's a sunny day. All these clouds have gone away, yeah. We see it straight, we see it clearly. No more towers trying to reach thee. We tuned in from base to crown. Spread the mother's love around.
E come sempre anche oggi vi diamo i numeri per contattarci. Ci trovate al 346-66-73-263, ma anche allo 011-249-5669. E come vi avevamo detto prima, sono qua con una compagna dell'assemblea No CPR di Torino. Ciao, grazie per essere qui con noi oggi.
Ciao, grazie a voi e un saluto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Blackout.
Ma anche un saluto a tutte quelle persone private della libertà in tutte quelle varie forme che il potere riesce ad inventare, e quindi a chi ci ascolta dalle carceri, a chi ci ascolta da casa e a chi magari ci ascolta da un centro di detenzione amministrativa o di semidetenzione, come i tanti centri d'accoglienza sparsi sul territorio. Un saluto e un abbraccio solidale.
Für Massa, für Palästina, für Afghanistan, für meine syrischen Brüder und Schwestern, für Jemen, Irak und Kurdistan. Alles zu deinen Schwestern, die Blutwellen, bevor sie Sex haben. Das ist für Tabriz, für Teheran, für Mashhad, für Shiraz, für Bandar Abbas und Kerman. Für alle Kinder von Iran, für alle Träume, die sie uns nehmen. Für die Kälte, die sie uns geben, für die Unschuld, die sie uns stehlen. Für die Heimat, die wir nie sehen, für Frau, Freiheit in Azad, die leben.
E come anticipato, oggi sono qui in compagnia perché abbiamo pensato fosse doveroso fare un approfondimento di analisi e di riflessione sugli eventi che hanno scosso la nostra città negli ultimi giorni. Utilizzeremo la vicenda dell'arresto dell'imam della moschea Omar di San Salvario per parlare in realtà di argomenti molto, molto più ampi, quali ad esempio saranno l'islamofobia, i CPR e le espulsioni, l'islamofobia soprattutto di Stato, le discriminazioni e anche la repressione del dissenso politico e del dissenso in sostegno alla Palestina.
Ci sarà anche, appunto, ci collegheremo con una compagna dell'assemblea No CPR del Friuli Venezia Giulia, che ci parlerà nello specifico della situazione attuale riguardante le deportazioni verso l'Egitto, che di fatto sono in aumento. E come ultimo punto, appunto, della trasmissione, parleremo appunto della repressione di chi lotta a fianco della Palestina, con un aggiornamento sulla situazione di Ali Anan, Ali e Mansour.
Quindi rimanete connessi e connesse mentre prepariamo la prima diretta di questa giornata, che sarà una diretta con una persona che ha partecipato, che fa parte del coordinamento Torino per Gaza, che ha partecipato in prima persona e in prima linea, come tanti di noi, alle manifestazioni contro il genocidio in Palestina, e sarà proprio questa persona a fare un po' un riassunto degli eventi che sono intercorsi tra l'arresto martedì mattina di Mohammed Shaheen e poi con gli eventi di solidarietà molto generosa che questa città ha potuto mostrare. Quindi vi lasciamo ancora qualche minutino di musica mentre prepariamo la diretta. A tra poco.
I'm a little Abu Antar, little Black Panther, ala little Hunger, little Biggie, little Pac, Atukan Fadwa, Malcolm in the middle, East. Gaza.
Let the truth come, flow pure, thumbs up. I have a clean Dr. King, Abu Tangla. Show your lyrics to bang bang, spitting three lingos, my lyrics to gang bang.
A1,
mic check,
Wahad 1,
name 2.
Fight the occupation, coming straight from the curfew.
Smack you like snares too.
Sick flag,
bird flu.
Stay true.
True, true, true.
No, we don't talk blank, we don't talk blank. We bring tires and it's harder than your gold brain. You wanna talk blank, cause I can talk blank. Like Tina Fey, we carry through your rocks.
There was a tank attack. There was a gas attack. Never a heart attack. Because the beat never goes off.
The beat never goes. The streets never goes. Middle East never goes. The beat never goes off.
Maybe I'm an African. Let me rephrase it. I wasn't taken to a land, but my land was taken. Maybe native, let me erase it. I'm sacred to dance naked, asking where the rain is.
Maybe I am nameless, faceless, even better, raceless. Maybe fish are red. Ain't nothing but a steep thing, baby. So you down with it.
And for Palestine, we're pronouncing it.
So you down with it. From the tunnels of Gaza, what's more on the ground than this?
Ed eccoci qui, come promesso dovremmo essere in collegamento con Brahim, un attivista contro il genocidio in Palestina. Ciao, ci senti?
Sì, ciao. Sì, sento tutto.
Benissimo, ciao, grazie per essere qui con noi a Blekin. Ti abbiamo invitato proprio per parlare di ciò che è successo all'imam della moschea Omar di via Saluzzo, che è stato appunto ingiustamente arrestato la scorsa settimana per aver espresso il proprio pensiero durante una delle tante manifestazioni a cui tantissime e tantissimi di noi hanno partecipato. Quindi lascio la parola a te per raccontarci un po' che cosa è successo.
Sì, allora grazie innanzitutto per aversi invitato, per dare spazio anche a questo questo atto di ingiustizia che si sta consumando nella nostra città, nel nostro paese, da quasi una settimana, perché la settimana scorsa, la mattina del 24 novembre, quattro agenti in borghese hanno fermato un cittadino torinese mentre portava i suoi bambini, dopo che ha portato i suoi bambini a scuola, che di mamma Handel, appunto, e lo hanno accompagnato in questura, dove gli hanno notificato un decreto del ministro dell'interno di espulsione, un decreto di espulsione, e la revoca quindi del permesso di soggiorno di lungo periodo che aveva, e poi l'intenzione era quella di espellerlo immediatamente, come è successo decine se non centinaia di volte, le classi statistiche del ministero parlano di 130 espulsioni l'anno scorso, quindi stiamo parlando di un fenomeno non così raro, ma che si ripete spesso, molto spesso. Nel suo caso invece, per fortuna, ha avuto la possibilità di, ha avuto un avvocato, ha firmato il suo avvocato, quindi gli ha fatto chiedere l'asilo politico, perché lui è una persona di origine egiziana, che ha la cittadinanza egiziana e che è un dissidente politico egiziano. Sappiamo bene chi è l'Egitto dopo il 2013, dopo il colpo di Stato del 2013, contro la primavera araba, contro la rivoluzione, che è in qualche maniera anche sostenuta sostenuta questa contro la rivoluzione dall'Occidente. Ci ricordiamo tutti che Sisi, questo generale che ha fatto il golpe militare contro il primo presidente democraticamente eletto in Egitto, in tutta la storia dell'Egitto, il primo paese che ha visitato Sisi è stato proprio Roma, la Roma di Renzi allora. E quindi questa persona è un dissidente politico, non rientra nel suo paese dal 2013, e quindi l'espellerlo a quel paese lì rischia il carcere, rischia la tortura, perché lui è preso il conto della tortura, e rischia anche la pena di morte, che è la sorte che ha toccato molti oppositori politici in Egitto. Quindi questo è il quadro un po', quindi lui è riuscito a chiedere la protezione internazionale, a chiedere l'asilo politico, e quindi questo ha sospeso momentaneamente la sua espulsione, che è ancora in vigore. Poi ci sono stati diversi passaggi giuridici che riassumo in poche parole. Comunque è stato portato direttamente in Sicilia, in CPR a Caltanissetta, quindi lontano dalla sua famiglia, dalla sua gente, proprio, credo che sia proprio fatto di proposito, portato a Caltanissetta e presentato subito, il giorno dopo, davanti a una commissione per la valutazione della sua domanda di asilo politico, e la commissione ha subito emesso il suo diniego di questa richiesta, cose straordinarie che non succedono abitualmente, perché le richieste di asilo politico ci mettono mesi se non anni, invece nel suo caso è una questione di ore, è questione di un giorno o due. E poi i suoi avvocati hanno fatto anche un ricorso al corte d'appello contro il fatto di revoca del primo giorno, un appello che è stato rifiutato, il corte d'appello ha emesso un verdetto contrario, e quindi stanno facendo un ricorso alla Cassazione. Inoltre c'è un ricorso al TAR contro il provvedimento di espulsione, c'è un ricorso adesso anche al Tribunale Civile di Siracusa contro l'atto di diniego della Commissione internazionale. Quindi tutto un po' in movimento dal punto di vista legale. I suoi avvocati sono attivi su questo. Però una risposta molto importante è stata data da tutta la cittadinanza, da tutti coloro che hanno conosciuto l'imam Shaheen, che è una persona rispettabilissima nella sua città, perché è uno degli imam più importanti, se non il più importante della nostra città, è attivo al quartiere, è l'imam della moschea di San Salvario, sappiamo bene che cos'è San Salvario con tutta la sua ricchezza anche di diversità religiosa, tra la sinagoga, il tempio valdese, la chiesa cattolica. In questi giorni, questi pochi giorni, sono stati realizzati diversi momenti di solidarietà, da Istitina alla conferenza stampa, ai presidi. Ieri c'è stato un momento per il quartiere, l'altro giorno è stato un momento all'interno della moschea, c'è stata una fiaccolata davanti alla città, e ci sono personaggi importanti che sono espressi contro questa espulsione, tra le quali ricordiamo soprattutto in particolare
Monsignor Desiderio Olivero, che è il vescovo di Pinerolo, è il presidente diciamo, dell'ufficio per il dialogo interreligioso della Chiesa Cattolica. Quindi la Chiesa Cattolica in quanto tale è contraria alla sua espulsione, perché ha conosciuto in ampia linea il suo contributo alla convivenza, c'è la Chiesa Valdese con cui ha collaborato, c'è l'AMPI, lo locale che si è espresso e ha detto che questo atto è un atto contro la convivenza e mina anni e anni di costruzione di una convivenza sul quartiere. Tutto questo, per concludere, tutto questo è giustificato dal Ministero, dal Ministro in particolare, perché è un atto politico questo, per il fatto che Shaheen ha espresso un'opinione politica che non è stata gradita al Ministro e a coloro che hanno, ai mandatari del Ministro, che sono i partiti del centrodestra, in particolare della di Fratelli d'Italia, che hanno intimato al Ministro di mettere questa propria espulsione, perché l'imam era conosciuto soprattutto anche negli ultimi due anni per aver guidato tutte le manifestazioni del movimento Torino per Gaza nella nostra città. E quindi è un atto di vendetta contro di lui, ma contro tutto il movimento, tutto il popolo italiano che si è contro il genocidio. E questo non possiamo accettare.
È interessante nel ricostruire come è nata appunto questa minaccia di deportazione, che adesso è una reclusione in un CPR che sta a 1500 chilometri da quella che è la comunità di riferimento di Mohammed, e come si sta anche evolvendo questo clima di minaccia, perché appunto Augusta Montaruli è colei che ha sollevato il problema delle dichiarazioni durante la piazza del 7 ottobre del 2025, che sono le dichiarazioni che sono state imputate a Mohammed, ma continua questo clima di minaccia, perché anche ai tuoi danni, se non mi sbaglio, sono partite delle minacce di ritiro della cittadinanza. Cioè, è interessante capire come queste minacce di revoca o del permesso di soggiorno o della cittadinanza viaggino a diversi livelli, ci siano tanti strumenti da parte della controparte per creare questo monito a tutte quelle persone che vogliono esprimere la propria solidarietà, esprimere il proprio pensiero nei confronti di quella che è la resistenza palestinese.
Sì. E in particolare, come ho sempre detto, se la prendono con quelli un po' più attaccabili, diciamo, perché se fosse per loro, diciamo, di questo governo che ci governa in questi anni, non solo in questi, diciamo, nessuno dovrebbe avere diritto di parola. Però non potendolo fare, ce la prendono con quelli più attaccabili. Quindi se la sono presa con l'imam, in quanto anche imam, perché lì si tratta anche di prendere una figura religiosa. Quindi non stai prendendo neanche un comune cittadino, una figura religiosa che ha una certa rispettabilità, un certo percorso. Quindi tu, colpendo lui, colpisci tutto quello che lui rappresenta e tutto quello che lui ha portato alla nostra città in termini di valore aggiunto, che per te è qualcosa da distruggere. Quindi distruggi la convivenza, distruggi il dialogo interreligioso, distrugge questo tessuto che lui ha tessuto insieme a tanti altri, tu lo vuoi distruggere con questo provvedimento. E poi se te la prendi con chi non ha la cittadinanza, quindi non hai bisogno di andare davanti alla magistratura, quindi fai a meno di un potere importante che tiene, che qualche modo è il garante dello Stato di diritto nel nostro paese, che è la magistratura. Tu non vai dalla magistratura, però vai direttamente a un atto politico che ti consente di espellere una persona. Quindi usi uno strumento amministrativo che in sé è problematico, quello del poter espellere, lo usi in una forma repressiva, come strumento di repressione e di intimidazione del dissenso, in particolare nei confronti delle persone più fragili, che sono i migranti, che sono le persone che appartengono a altre religioni, in particolare quella musulmana, perché la religione musulmana è stata assimilata in questi decenni al terrorismo. Quindi chiunque è un musulmano è un terrorista e deve dimostrare il contrario. L'onere della prova di non essere un terrorista ricade sul musulmano, non su chi deve dimostrarlo. Quindi già il fatto che il governo dica che tu sei terrorista, tu devi dimostrare che non lo sei. Non lui deve dimostrare che tu lo sei. Cioè l'onere della prova è l'inverso, perché è stata costruita una certa narrazione in questi 20 anni, se non di più, attorno all'Islam, che è una narrazione islamofoba, una narrazione, come dire, colonialista, perché parte proprio la sua radice è lì, che poi trova un'altra espressione nel nostro percorso. E quindi l'imam sono in qualche maniera quelli sono le guide religiose di questa comunità e sono quelli che sono più minacciati. Infatti diceva un imam oggi, un mio amico in un video su Instagram, sui social, diceva fare il lavoro di imam è la cosa più pericolosa che si possa fare in Occidente, perché se sei attaccato per ogni cosa che fai, per ogni cosa che dici, e nessuno riesce ad apprezzare quello che fai. Alcune volte, se sei troppo aperto al dialogo, ti criticano anche all'interno della tua comunità, se invece non lo fai sei criticato all'esterno.
Grazie per questo intervento. Infatti quello che dicevamo appunto nel momento in cui stavamo preparando questa puntata è che Mohammed non è stato colpito solo in quanto persona, anche se lui stesso ha dichiarato che quel giorno stava esprimendo la sua opinione personale, cosa che chiunque può fare in questo paese, tranne evidentemente chi ha un permesso di soggiorno, ma è stato colpito in quanto figura di una comunità religiosa, e di una comunità religiosa che viene fortemente discriminata. Io sono abbastanza convinta che forse a un prete non sarebbe successa la stessa cosa. E noi parliamo infatti di islamofobia di Stato, quindi tutte quelle leggi, tutte quelle pratiche, tutte, come hai ben descritto tu, la discrezionalità dello Stato nel punire le persone ancora prima che ci sia un processo, e questo può avvenire per l'appunto solo a chi ha un permesso di soggiorno, perché altrimenti nessuno si immaginerebbe di annullare la cittadinanza di un cittadino italiano solo per aver espresso un'opinione ad una manifestazione. Quando ci sono fior fior di giornalisti filosionisti che non si fanno davvero nessuna remora a dire qualunque cosa sul popolo e sulla resistenza palestinese. Allora, io Brahim ti ringrazio, non so se c'è ancora qualcosa che vuoi aggiungere prima di salutarci.
Sì, senza rubarvi tanto tempo, perché so che comunque avete i tempi contingentati, come si dice. Su questa islamofobia di Stato, che è una cosa purtroppo che contraddistingue il nostro contesto continentale, oltre che nazionale. In particolare in Italia, essere musulmano è qualcosa che ti priva di diritti, non te ne aggiungi di un diritto in più. C'è alcun mio amico che si è convertito all'Islam che diceva che io, quando sono diventato musulmano, ho perso dei diritti. Cioè, noi come musulmani non abbiamo dei diritti, non abbiamo pari diritti rispetto ai nostri concittadini cattolici o ebrei o di altri fedi. Sia per quanto riguarda i luoghi di culto, sia per quanto riguarda i ministri di culto, sia per quanto riguarda le mense, sia per quanto riguarda tantissime cose, per non parlare della nostra immagine pubblica e di come tutti i giornali, chiunque si possa permettere, politici e giornali, di attaccarci, di bestemmiarci, di insultarci senza temere nessuna conseguenza. Perché alcuni giornali nazionali, ricordiamocelo, hanno titolato, continuano a titolare ogni giorno in prima pagina bastardi islamici, jihad, e sbatterci in prima pagina come i mostri, senza che noi possiamo difenderci, perché noi siamo già condannati secondo loro. E questo non può capitare con nessun altro, tranne che con i musulmani. Questo veramente è un razzismo istituzionale, un'islamofobia istituzionale, che però è molto di più istituzionale, perché riguarda proprio il sociale. È una connotazione, uno stigma che noi portiamo con i musulmani, e che è giunta l'ora che finisca, e finisce soltanto con un'alleanza la più larga possibile, non con una reazione di comunità, ma con una reazione di società che rifiuta che una sua parte venga in questa maniera stigmatizzata e ridotta al silenzio, perché quello è lo scopo.
Benissimo, grazie. Allora, noi ovviamente attendiamo aggiornamenti anche dai ricorsi che gli avvocati stanno depositando proprio rispetto alle sentenze che citavi prima tu. Allora, io ti saluto, sicuramente ci rivedremo a uno dei momenti in solidarietà che continuiamo a organizzare su tutto il territorio. E quindi grazie per essere stato con noi e per averci dato un po' un'analisi di quello che sta succedendo. Ci vediamo presto.
Grazie.
Grazie,
buona
continuazione. Ciao, ciao, ciao. طلبنا بس حرية نعيش، شفنا بس قتل وتهجير، حتى نحكي لا ممنوع، سجن حدود وسجن بتعبي.
وذنب وطفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس اهله ميتين
وباللي صاير فينا على ترابك ما تخلينا ودم الشهيد افدك يا وطني تبلينا وراح اللي بوزينا وش كل بينا والله ما توحش ناس اللي شوتني
كل يوم بحكوا لي صبري سلاحي واخر صبر الموت والكل شايف بس لا مش فارق صوتي
في غزة اليوم تتعرض للإبادة وما كلمتينا من السر ما شهادة فلسطيني شهيد منذ تاريخ الولادة وصبرا جميلا العدو سيزور وين الأمة العربية حان الوقت لنثور في بال وعد الحق يوفى وعد الفور وانا قلبي فلسطيني يلا في الأمور
كل الدنيا بلادي وأرضي في كل مكان كل الدنيا بلادي من قديم الزمان الفروق بينها حدود كلام على الورق مكتوب والمكتوب أصبح قيود تمنعنا نشوف
قتلونا وهجروني وصار الحجر بيدي سلاحي مثل الدم ابيض واسود كوفيتي هزر نجاحي وبكفي كفاني شايل وبكفة كر اللي جاي مفتاح البيت على الرقب بسداد ما بتمايل
مفتاح البيت قلبي وانا
بوطاني من الشامي بغداني أرضي هي وبلادي وكل العرب بتنادي احتلالي عدواني موت طفلي واجدادي اسألني مين إرهابي وجاي أقول لك مين بادي
سوري إني مش من أوكرانيا سوري إنه بشرتي مش بيضة سوري لأولادي سوري إني جبتكم على دنيا منفقة ومش عدلة سوري الحلم طويل يابا
18.35, siamo sempre qui con l'approfondimento di Blechin su islamofobia di Stato, CPR ed espulsioni, repressione del dissenso politico. Avete appena ascoltato la diretta con Brahim, un attivista delle manifestazioni contro il genocidio a Gaza, che ci ha dato un po' il quadro di che cosa è successo negli ultimi giorni a proposito dell'arresto di Mohammed Shahin, imam della moschea Omar di via Saluzzo, che in tanti e tante conosciamo. Come abbiamo detto con Brahim, uno degli aspetti fondamentali di questa vicenda è appunto un po' la riprova di quella che è l'islamofobia di Stato, quindi tutte quelle leggi, quelle pratiche, quelle discriminazioni costanti e quotidiane che le persone musulmane subiscono in questo paese e, come ha ben detto lui, alcune figure, quelle più prominenti di spicco, subiscono spesso una repressione politica anche un po' per farne un monito rispetto a anche alle altre persone. Un altro tema centrale di tutto ciò che è successo nella vicenda dell'arresto di Mohamed Shaheen è sicuramente la cittadinanza. A Mohamed è stato annullato il permesso di soggiorno di lunga durata, quel tipo di documento che noi figli di immigrati e i nostri genitori pensavano che sarebbe stato, come dire, intoccabile, ma che è stato sempre più indebolito dai vari decreti fino appunto ad arrivare a questo annullamento che è arrivato direttamente dal Ministero dell'Interno. Questo ovviamente ha portato alla prigionia in CPR e ad una eventuale espulsione contro la quale ci stiamo opponendo in tutti i modi, però è importante notare anche come in tema di cittadinanza, di permessi di soggiorno e di repressione politica la discrezionalità dello Stato abbia un peso veramente enorme.
سارقي لا ما لطن كفنا عايشين بلدنا ومنا ما ماشينا رضنا وفيها بس روين عزة بدون سلاح لكن معانا رب العالمين
Quindi, come abbiamo visto, a Mohamed, ma come a tantissime altre persone, la richiesta di cittadinanza per residenza era stata rifiutata proprio con la motivazione di una possibile minaccia alla sicurezza dello Stato. Ed è questa frase esattamente, una possibile minaccia alla sicurezza dello Stato, che provoca una delle più grandi discriminazioni che le persone senza la cittadinanza subiscono in questo paese, perché lo Stato si arroga di fatto il diritto di decidere se la presenza di quella persona qui sia o no legittima. Oltretutto gli imam sono una delle figure più a rischio per quanto riguarda il rifiuto della cittadinanza, proprio perché in quanto persone musulmane e capi di comunità islamiche rappresenterebbero un non ben specificato una non ben specificata minaccia alla sicurezza dello Stato. Sicuramente questi sono anche gli effetti di 25 anni di islamofobia, ben rinforzata dai media. Mentre preparavo questa puntata ho dovuto leggere alcuni articolacci delle testate che però le persone in questo paese leggono, e non si parla neanche di persone musulmane, ma vengono semplicemente definiti islamici, quindi immigrato islamico, islamico spara, islamico di qua, islamico di là. Chiaramente 20 anni di islamofobia non solo hanno permesso che questo arresto di Mohamed Shaheen potesse avvenire, ma sono stati anche evidentemente una giustificazione delle guerre in Medio Oriente dal 2001 in poi, e anche in parte di questo genocidio in Palestina. Perché bisogna ricordare che è vero che ci sono state delle manifestazioni oceaniche, ma queste manifestazioni sono comunque arrivate 2 anni dopo l'inizio del genocidio, e io sono abbastanza convinta che forse un pochino di islamofobia ha funzionato anche nella timidezza con la quale alcuni ambienti hanno poi espresso solidarietà alla resistenza palestinese.
Quindi se è chiaro quanto diventi sempre più difficile, quasi impossibile, l'ottenimento di un permesso di soggiorno, nonché l'ottenimento stesso della cittadinanza, invece d'altro canto sempre più immediato, sempre più facile, sempre più presente il rischio invece della perdita, ecco, della revoca dei documenti. E chiaramente questo va anche inserito in un clima in cui c'è una creazione di un nemico interno che appunto attorno alla persona tendenzialmente araba, una persona che rappresenta un pericolo sociale o alla quale appunto vengono contestati i reati di terrorismo, di appartenenza a una sorta di Islam radicale, ecco, come nel caso di Mohamed.
Esatto, due settimane prima della vicenda, del caso proprio dell'imam Shaheen, c'è stato l'arresto di uno studente, di un attivista contro il genocidio in Palestina, arrestato in flagranza di reato differita 48 ore dopo i fatti, e a seguito è processato poi per direttissima. A seguito di questo sono usciti degli articolacci dei giornali locali ma anche nazionali, in cui questo studente, evidentemente di seconda generazione, è stato preso proprio come esempio di nemico pubblico, quindi di giovane razzializzato che si attiva sui temi sociali e che va punito in quanto tale, in quanto giovane politicizzato, razzializzato, con veramente una macchina del fango che è stata azionata dalla stampa nostrana, che è stata veramente schifosa. Ed è in questo clima qui che poi, oltre tutti appunto gli articoli vari sui Maranza, che anche qua la volta scorsa abbiamo parlato molto della razzializzazione di un termine che prima era neutro, indicava semplicemente un tamarro di periferia, adesso indica un tamarro di periferia però razzializzato, maschio, dell'area geografica del Maghreb, perché appunto persone che arrivano dall'est Europa non sono considerate Maranza. Ed ecco che è in questo clima che poi lo Stato si arroga il diritto di annullare da un giorno all'altro un permesso di soggiorno di una persona che in Italia da 20 anni si è costruito una vita senza che ci sia una vera accusa, perché anche la Procura di Torino ha rilasciato la dichiarazione che Mohammed Shaheen non ha compiuto nessun reato, ma semplicemente quello che gli si viene contestato è un'affiliazione alla comunità islamica a cui lui effettivamente appartiene, e una sorta di reato ideologico, quindi che lui abbia espresso in piazza un'opinione politica che evidentemente non è piaciuto al nostro governo filo israeliano.
Poi sarebbe anche interessante sottolineare come e quali strumenti vengono utilizzati per colpire dei soggetti che vengono identificati come nemico interno, e come ce ne siano un po' per tutti i gusti. Cioè, da un lato aumentano gli atti, come appunto quello che ha colpito Mohammed Shaheen, che è un atto di tipo amministrativo, e anche con delle procedure, come ci diceva prima Abrahim, che sono estremamente rapide. Appunto c'è da ricordare come la deportazione di Mohammed sia stata bloccata grazie all'intervento tempestivo degli avvocati, che si sono subito appellati al giudice facendo la richiesta di asilo. E quindi da un lato aumentano gli strumenti a disposizione del potere per colpire in modo celere appunto i soggetti sgraditi, ma dall'altro lato c'è anche da dire, poi forse approfondiremo un po' nel seguito della puntata, come anche le procedure canoniche e quindi i processi non siano esattamente sinonimo di garanzia e quindi tutela dall'arbitrio del potere. È un po' l'esempio del processo che al momento stanno subendo all'Aquila Anan Ali e Mansour, è la dimostrazione di come anche all'interno dei rituali dei processi penali, appunto la raccolta di prove, il diritto al contraddittorio, poi vedano completamente schiacciate le istanze della difesa rispetto a quelle dell'accusa, e quindi poi si arriva a delle condanne che, con sempre la retorica legata al terrorismo, sono delle condanne estremamente spropositate, che sono anche quelle che vediamo ai danni di momenti di piazza come quello di Genova per il blocco del porto, o il corteo di Catania, o anche quello di Torino del 2023 in solidarietà ad Alfredo Cospito, con cui appunto i tribunali minacciano delle condanne altissime anche al di là dell'accusa di terrorismo, tirando fuori l'accusa di devastazione e saccheggio. Quindi diciamo che c'è un'ampia gamma di strumenti volta a creare del timore alla partecipazione, alla costruzione di momenti di lotta. Ed è interessante, e anche ringraziamo per l'invito, riuscire a costruire dei momenti di confronto che, partendo appunto dalla comunicazione, dalla controinformazione, poi possono anche portare alla condivisione di momenti di lotta e di piazza.
فينك ربي فسر ليش بيني وبينك